Ci spostiamo allora adesso sul testo di Giovanni 21, cioè, considero conclusa la prima parte, piuttosto abbondante del resto, quindi e in questi 35-40 minuti e poi nel pomeriggio, allora ci fermiamo sull'ultimo capitolo del Vangelo secondo Giovanni. Magari adesso posso leggere la prima parte fino al versetto 14 e poi nel pomeriggio leggiamo la seconda, anche se forse le cose che dico non sono soltanto circoscritte all'una o all'altra delle due parti, ma prevalentemente sì. Capitolo 21, versetti da 1 a 14. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Questo racconto che abbiamo letto è appunto solo la prima parte del capitolo. Credo che quando Giovanni dice che ci racconta la manifestazione del risorto, intenda inglobare dentro questo termine la manifestazione tutto, quindi di per sé anche il dialogo che segue fa parte di questo manifestarsi del risorto. E nel pomeriggio questo cercherò di farlo un po' accuratamente, cioè si può mostrare come il dialogo tra Gesù risorto e Simon Pietro sia pienamente comprensibile solo sulla base di quello che è stato detto prima, cioè bisogna ben tenere presente il racconto che abbiamo appena letto per capire il dialogo e viceversa, quel dialogo getta una luce anche sul racconto che abbiamo appena letto, perché i protagonisti del dialogo, cioè gli oggetti del dialogo, Simone stesso e il discepolo amato, sono anche le uniche due figure che vengono individualmente, diciamo, isolate nel racconto. a parte Gesù risorto, se no c'è il gruppo. Sono solo due i personaggi che vengono a un certo punto isolati, no? Che compiono delle azioni in quanto singoli, e sono i due di cui si parla dopo, nel dialogo. Già questo dice che la composizione è unificata, cioè che la manifestazione, diciamo, è nell'insieme del capitolo e riguarda, coinvolge questa manifestazione, queste due figure e ciò che esse significano. Il discepolo amato e Simon Pietro, appunto. Però appunto mi fermo adesso sulla parte più narrativa, quella che abbiamo appena letto. Una prima considerazione che faccio è sul modo singolare con cui Giovanni si esprime, che ha un suo lessico, no? Si manifestò, quello che noi chiamiamo le apparizioni del risorto, le apparizioni. Il termine apparire c'è, è il passivo del verbo vedere, essere visto, apparire. Ophthe è uno dei termini che ricorre nel lessico del Nuovo Testamento per indicare il risorto apparve. San Paolo usa questa espressione. Giovanni di suo ha un altro vocabolario. Nel capitolo 20 usa il vocabolario venire. Venire, Gesù viene. Quelle che noi chiamiamo le apparizioni per Giovanni sono il suo venire. È un'altra caratteristica di Giovanni, l'assunzione di termini ordinari, assolutamente sovraccaricati di una connotazione teologica potentissima, perché poi il venire di Gesù è anche il suo ingresso nel mondo. Ma sono anche le cosiddette apparizioni, ed è la parusia, no? Quindi il verbo venire in Giovanni poi si è sovraccaricato di connotazioni potentissime. Lo stesso verbo lui lo usa per indicare l'ingresso nel mondo, le cosiddette apparizioni pasquali e la venuta ultima. Al capitolo 20, dunque, le cosiddette apparizioni sono il venire di Gesù. Qui Giovanni introduce quest'altro lessico, il manifestarsi. Gesù si manifestò. È un tipo di vocabolario che ha un suo retroterra, sapete. Adesso non è il caso di entrare troppo nei dettagli, però anche altri libri del Nuovo Testamento in verità fanno uso di questo tipo di espressioni per indicare l'esperienza del risorto. Quindi Giovanni ha un retroterra. C'è qualcosa nell'opera lucana, ma Atti, Evangelo, anche Marco, la finale deuterocanonica cosiddetta di Marco usa questo lessico, quindi diciamo che nel cristianesimo primitivo era uno dei modi in cui si indicava l'esperienza pasquale, il lessico del manifestarsi. Giovanni dunque probabilmente in questo capitolo 21 lo assume da questo patrimonio delle origini cristiane diffuso, ma anche perché nel suo stesso Vangelo, in questo stesso Vangelo, questo lessico ha già una certa importanza. Questa faccenda del manifestarsi, discorso da Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e io e il Padre verremo a Lui e ci manifesteremo a Lui. Non è esattamente lo stesso verbo, ma è un lessico, il lessico è questo, no? È la stessa radice. Ma io vi ricorderei anche e soprattutto l'inizio del Vangelo. Giovanni il Battista dice in Giovanni 1:31: e io non lo conoscevo affatto, ma perché egli fosse manifestato a Israele, per questo venni io a battezzare con acqua. Questo è abbastanza interessante, cioè, anche perché è l'unico versetto, andateci a guardare di fino dopo, è l'unico versetto in cui si descrive, si puntualizza lo scopo del ministero del Battista. Lo scopo è questo, perché è venuto il Battista? Perché lui fosse manifestato a Israele. Capite allora che questa terminologia, insomma, ha tutto un suo rilievo, cioè il Vangelo è iniziato raccontando la manifestazione del Messia a Israele, in forza di un testimone, perché... E la seconda apparizione della radice è a Cana. Questo fece Gesù come inizio dei segni a Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. È vero che non dice manifestò se stesso, però manifestare la gloria vuol dire manifestare l'intimo mistero, no? Ciò che è nascosto agli occhi, che però appunto nella forma di gloria, cioè di qualcosa di visibile, si fa percepire. Allora, a me questo sembra interessante, cioè, e secondo me c'è una ripresa intenzionale. L'inizio del Vangelo che cos'è allora? Da 1.19 a 2.11, cioè da quando compare il Battista fino a Cana, è il racconto della manifestazione del Messia a Israele, che ha bisogno di un testimone. Se non ci fosse Giovanni questa manifestazione non potrebbe avvenire, che però poi culmina quando Gesù a Cana compie un gesto che è l'espressione dell'alleanza escatologica, no? dei tempi ultimi che sono arrivati. Allora lì il Messia è manifestato. E l'ultimo capitolo? È il racconto della manifestazione di colui che adesso non è più nella sua carne, è risorto, non è più, è in una condizione diversa, e però egli continua a manifestarsi. C'è una manifestazione del risorto che è appunto in un certo parallelismo con quella manifestazione iniziale del Messia che si manifesta a Israele. Ora egli è manifestato, se vogliamo prendere un termine che c'è qui, come il Kyrios, il Signore, ma anche per questo c'è bisogno di una testimonianza, no? C'è bisogno di uno che lo dica, è il Signore, come Giovanni ha reso testimonianza all'inizio al Messia, così qui c'è un tale che dice è il Signore. Secondo me c'è l'intenzione di porre un parallelismo dunque tra l'iniziale manifestazione del Messia a Israele e la manifestazione del risorto nel tempo successivo alla Pasqua. Egli continua a manifestarsi. E d'altro canto, diciamo così, che il capitolo 21 ha assunto al suo interno anche quel lessico, quel vocabolario di Gesù che viene, il venire di Gesù. Allora, se da un lato qui troviamo manifestarsi, però troviamo anche venire. Mi riferisco al versetto 13. Allora Gesù viene e prende il pane e lo dà loro e il pesce parimenti. Io ho un po' questa convinzione che l'autore del capitolo 21 ha voluto riprendere consapevolmente quelle espressioni del precedente capitolo dove si diceva Gesù venne, e qui lo riprende e lo collega al pasto. Cioè, dice Gesù viene, guarda che non venne soltanto la sera di Pasqua quando lo videro dentro quel luogo dove stavano a porte chiuse. C'è un venire del risorto che è collegato a questo pasto che la comunità continua a celebrare. Cioè, il capitolo 21, dicono tutti ed è vero, è un capitolo che ha una fortissima connotazione ecclesiale. Qualcuno l'ha definito, sono gli Atti degli Apostoli secondo Giovanni. No? L'equivalente del libro degli Atti sarebbe Giovanni 21, in un certo senso, perché con Giovanni 20, beh, insomma, aveva già detto tutto, no? Giovanni 21, fortissimamente ecclesiale, è un po' appunto lo sguardo che Giovanni butta sulla vita ecclesiale appunto nel tempo successivo alla Pasqua. Quindi una prima riflessione è intorno al modo peculiare con cui ci si esprime qui. E poi adesso la riflessione che poi è il punto centrale di questa, di, questa prima parte. Questo racconto è il racconto di che cosa? C'è una pesca e c'è un pasto. A volte, secondo me, si insiste troppo nel mettere questi due elementi uno accanto all'altro. Quindi la pesca sarebbe come un primo nucleo e il pasto sarebbe un secondo nucleo del racconto. Ho l'impressione che questo ci porti un po' fuori, quindi io suggerisco un altro modo di leggere questo testo, questo. Il racconto che abbiamo ascoltato è il racconto di un pasto consumato dai discepoli che esige la presenza di due tipi di cibo. Mi sembra che sia questo che fa unità del testo. Tutto il racconto si muove in direzione di un pasto, ma questo pasto, per essere consumato, ha bisogno di due cibi di diversa provenienza. C'è un cibo che Gesù ci mette di suo e c'è un cibo che Gesù chiede ai suoi discepoli di portare. Ci vogliono entrambi per il pasto. Quindi la mia proposta di lettura è questa. La pesca qui non è un motivo autonomo. Non c'è un racconto di pesca e poi un racconto di pasto. La pesca è funzionale a portare, a recuperare, a trovare un alimento, un cibo, che deve entrare a far parte del pasto finale. Quindi non ha un'autonomia questo motivo, è collegato a quello conclusivo. Quindi la mia proposta, la proposta che faccio di leggere il testo è che quel pasto appunto finale non sia comprensivo soltanto di quello che Gesù ci ha messo. Dobbiamo prendere sul serio quel versetto 10, portate qualcosa del pesce che avete preso ora. Cioè Gesù vuole che ci sia anche qualcosa della pesca. E allora a quel punto il versetto 13 è il racconto di un pasto complesso, cioè che è fatto di più elementi. E il versetto 13 dice allora Gesù viene, prende il pane, lo dà loro e parimenti il pesce, ma quel pesce è un pesce che ingloba, comprende anche qualcosa di quello che hanno portato. Allora adesso provo di suggerire una riflessione sui due tipi di cibo che confluiscono nel pasto finale. Tenendo presente che in questo pasto finale, che faremo tra poco, nel pasto finale si dà poi la manifestazione, no? Cioè perché finché non si arriva alla consumazione del pasto rimane un dubbio. L'Evangelista lo ricorda ancora, dice ma erano ancora esitanti, come per suggerire che è solo il pasto consumato che scioglie il dubbio e dunque la manifestazione è avvenuta. Allora, ci sono due tipi di cibo qui. Comincio da quello relativamente più semplice, il cibo che Gesù procura. È una sorpresa perché salta fuori come un coniglio dal cilindro al versetto 9. Versetto 9, quando dunque scesero a terra, vedono delle braci che giacciono lì e del pesce che giace sopra le braci e del pane. La descrizione è perfetta, cioè che colpisce gli occhi, la vista è immediatamente, diciamo, il fuoco, la brace. Poi che cosa vedono? Quello che sta sopra la brace, il pesce, e il pane che è accanto, in successione. Però è una novità. Cioè, sono usciti per pescare e quando scendono a riva vedono con sorpresa che Gesù ha già preparato un pasto. Questo genera imbarazzo nei discepoli e ancor di più nei commentatori. che molto spesso risolvono diacronicamente, cioè dicono qui hanno combinato due racconti in origine indipendenti, un racconto di pesca e un racconto di pasto. Il racconto del pasto del risorto coi suoi ce l'ha anche Luca al capitolo 24. Insomma, capite? La fusione di due tradizioni. Vabbè, io non posso neanche escluderlo, ma mi domando il senso che ha il testo nella forma finale che ha raggiunto. Quindi cerco il senso che esso ha acquisito una volta che ha preso questa forma. Quindi c'è una sorpresa nel momento in cui vedono appunto questo cibo già preparato. Che significato ha per l'autore, per l'evangelista, questo cibo? Lo dicono tutti. Il significato che ha questo cibo preparato da Gesù si ricava alla luce del capitolo 6 di San Giovanni. In effetti, il capitolo 6 e il capitolo 21 hanno una serie enorme di parentele, a cominciare dal fatto macroscopico che sono ambientati sul mare di Tiberiade, ma c'è tutta una serie di parentele lessicali. Sono in assoluto i due capitoli che condividono la maggior parte di vocaboli all'interno del Vangelo secondo Giovanni. Quindi che Giovanni 6 e Giovanni 21 siano profondamente apparentati è una cosa comunemente accettata. Molti autori poi sottolineano come il racconto del pasto qui in Giovanni 21 assomigli moltissimo al racconto del pasto in Giovanni 6, versetto 11, che leggo adesso. Gesù allora prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuiva ai commensali e parimenti anche dei pesci, quanti ne volevano. C'è una somiglianza anche lessicale evidente. Benissimo, io accetto questo, sono perfettamente d'accordo. Cioè, vogliamo capire il tipo di cibo che Gesù procura per i suoi in Giovanni 21, dobbiamo risalire a Giovanni 6. Anche perché proprio c'è la parentela linguistica sui due termini decisivi, pane e pesce. Pane e pesce, perché il termine usato qui per pesce effettivamente si trova solo in Giovanni 6. Qui è in Giovanni 6. Ma la parentela è anche per questo che, se uno cerca in tutto il Vangelo di Giovanni una situazione simile, cioè un cibo che Gesù dà ai discepoli, cioè c'è solo lì. C'è in verità qualcosina, capitolo 13, no? Quando Gesù dà il boccone. Però non andiamo molto lontano, cioè situazioni comparabili sono pochissime. Cioè c'è un altro punto del Vangelo in cui si parli di un pane o di un cibo che Gesù dà? Perché questo è il punto, Giovanni 6. Allora, mi sembra importante questo. Il cibo che Gesù dà al capitolo 6 di Giovanni è un cibo che ha anche una chiara connotazione eucaristica, ma ha anche un senso più ampio, non è soltanto l'Eucarestia. Allora, se valorizziamo fino in fondo lo sfondo di Giovanni 6, potremmo dire così: che cos'è questo pane e pesce che Gesù fa trovare pronto ai suoi nel momento in cui scendono a terra? Questo cibo è carico di tutti i significati che ha il cibo, cioè il pane e il pesce, in Giovanni 6. Ora, in Giovanni 6 il pane che Gesù dà, che è però pane e pesce nel racconto della moltiplicazione, il pane che Gesù dà che cos'è? È di fatto la sua persona, prima di tutto. È la sua persona perché egli è parola fatta carne. Il primo livello di significato del pane, il pane è il pane della parola, e Gesù è pane perché lui è parola nella carne. Che cos'è il pane in Giovanni 6? Il pane in Giovanni 6 è il segno dell'amore che arriva a darsi perché il mondo viva, secondo significato, no? Il pane che io darò che cos'è? È la mia esistenza di uomo per la vita del mondo. Che cos'è il pane che Gesù dà in Giovanni 21? Io direi, è l'espressione di tutti i doni di Gesù, cioè di quel dono che è la sua persona, in quanto parola fatta carne. È il pane e il pesce sono l'espressione di quel dono che è la persona di Gesù che si consegna perché il mondo viva, che depone la sua vita perché il mondo viva. Poi certo c'è l'Eucarestia, cioè nell'Eucarestia questi aspetti, no, sono come dire assunti, e in Giovanni 6 l'ultimo livello di significato del pane è quello eucaristico. Ma senza prescindere dai significati precedenti, cioè quello che voglio dire è che quando questi scendono a riva e vedono il cibo preparato da Gesù, sono invitati, siamo invitati noi a riconoscere in questo cibo da Lui predisposto tutta questa serie di elementi, cioè sono i doni di Gesù, cioè è Lui, è la sua persona che si dona come parola, come esistenza consegnata alla morte per amore, e come cibo eucaristico, certamente. Dunque, perché il pasto si possa consumare, c'è bisogno di quello che Gesù ci mette, va. Ce lo mette. Non gliel'ha chiesto nessuno, lo ha preparato Lui. L'altro cibo. Però il pasto non si può consumare e dunque la manifestazione non si dà se non entra anche quel cibo che Gesù si aspetta dai discepoli. E qui allora c'è tutto il filo della pesca. Ma la pesca, ripeto, non è autonoma. Il cibo che Gesù procura di suo, lo procura di sua iniziativa, non gliel'ha chiesto nessuno, fa tutto Lui. Lo prepara e lo dispensa. L'altro cibo esige il concorso dei discepoli, anche se dobbiamo dire, se non ci fosse la parola di Gesù, i discepoli con le loro forze non procurerebbero niente. Il testo lo dice chiaramente. La prima pesca non porta effetto. Il primo tentativo è un tentativo fallito. Quindi il tipo di cibo di cui parliamo adesso è quel cibo che i discepoli procurano, ma sulla parola di Gesù. Gesù è di fatto all'origine anche di questo cibo, è chiaro, ma nel procurare questo cibo l'apporto dei discepoli è richiesto, è esigito. Se non ci fosse la parola di Gesù sarebbe impossibile, ma sulla parola di Gesù ci deve essere il loro lavoro, diciamo. Allora, vediamo un attimo di seguire il filo della pesca. Il versetto 3 racconta di una pesca fallita e a questo punto l'imprevedibile. Gesù appare sulla riva non conosciuto e dice: figlioli, non avete qualcosa da mangiare? Non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora, è chiaro fin dall'inizio che il frutto della pesca deve essere mangiato. Uno potrebbe dire, è normale che sia così, d'accordo, ma uno potrebbe anche dire, non tutti i racconti di pesca finiscono necessariamente con un pasto. In Luca 5 il racconto della pesca non finisce con un pasto, ma qui fin dall'inizio è chiaro che questa pesca deve procurare qualcosa che si mangia. E questa è la domanda che genera la pesca: avete qualcosa da mangiare? E aggiungo, non lasciatevi fraintendere da una deformazione mentale, Gesù non lo chiede per sé, siamo noi che spesso forse istintivamente pensiamo che Gesù chieda da mangiare. Gesù chiede che si procuri del cibo attraverso la pesca. Il racconto non dice che Gesù lo chieda per sé, e in effetti alla fine non pare proprio che Gesù lo consumi. Dunque Gesù riannoda il filo spezzato della pesca. Hanno pescato un fallimento, li invita a farlo di nuovo, ma collega la pesca a un pasto. La pesca deve procurare qualcosa che si mangia. Bene, qual è il significato del cibo, cioè del pesce, che viene procurato attraverso la pesca. E a questo riguardo faccio due osservazioni. La prima è questa. L'immagine della pesca come immagine missionaria è un'immagine tradizionale nel cristianesimo delle origini e Giovanni la assume anche lui. Quindi un primo elemento per rispondere: che cos'è questo cibo che i discepoli devono metterci e che procurano attraverso una pesca? Rispondo: guarda che la pesca in Marco, Matteo e Luca è immagine della missione, cioè dell'annuncio del Vangelo in forza del quale gli uomini vengono raccolti nel regno. Non ha bisogno di grandi dimostrazioni, a cominciare dalla chiamata dei primi quattro, no? Venite dietro di me e vi farò diventare pescatori di uomini. È chiaro che fin da quel detto di Gesù l'immagine del pescare è un'immagine della quello che noi chiamiamo la missione, no? Luca ci ha lavorato in un modo formidabile. Qui ci vorrebbe almeno una mezz'oretta. Il confronto tra Luca 5 e Giovanni 21 è molto bello. Dico semplicemente: Luca è andato esattamente nella stessa direzione di Giovanni o Giovanni di Luca. È chiarissimo che per Luca la pesca del capitolo 5 è una immagine della missione della Chiesa nel tempo successivo alla Pasqua. Giovanni uguale. Però a me interessa adesso un aspetto che è meno sottolineato, quindi lo sento un po' più mio. Se vogliamo capire il senso di questo cibo che Gesù vuole dai discepoli, possiamo anche appoggiarci su un passo giovanneo. Allora, non solo sui testi che ho detto adesso, dei sinottici. Qual è l'unico altro passo del Vangelo in cui si fa questione di un cibo per Gesù, di Gesù che cerca un cibo? È Giovanni 4. Io credo che sia utile, cioè penso che Giovanni 6 sia la spiegazione del cibo che Gesù procura e che il racconto della Samaritana sia la spiegazione del cibo che Gesù chiede. E io vedo una profonda somiglianza, cioè in Giovanni 4 spiegavo l'altro giorno che il cibo di cui Gesù si nutre ha a che fare con i samaritani che vengono a lui. Perché? Perché il suo cibo è fare quella volontà del Padre che è la volontà di salvezza universale. Allora, solo quando gli uomini vengono a lui, Gesù ha trovato il cibo che cerca. Beh, a me sembra che non siamo lontani da Giovanni 21. Anzi, mi sembra che sia esattamente la stessa dinamica. Certo, in questo caso c'è il grande passaggio, cioè adesso Gesù questo cibo lo chiede ai suoi discepoli. Sono i suoi discepoli che devono nutrirsi di questo cibo, cioè è a loro che incombe, diciamo così, no? Questa attrazione degli uomini a Gesù. Questo è il cibo che Gesù chiede a loro di procurare. Diciamo che sia lo sfondo dei sinottici che questo sfondo di Giovanni 4 vanno nella stessa direzione, cioè che cos'è la pesca, che cosa indica questo pesce pescato? È una immagine della missione universale. I pesci pescati sono l'immagine delle moltitudini degli uomini e Giovanni da par suo descrive questo come una attrazione. Cioè Giovanni 4, dicevo, Gesù non si muove mai dal pozzo. È la testimonianza della donna che fa sì che gli uomini vi si carvadano a lui. È immagine di quella attrazione che Gesù ha promesso. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. In Giovanni 21 si trova il lessico dell'attrazione. Per dire che portano la rete a riva si usano due verbi. Uno è siro, trascinare, ma alla fine, versetto 11, no? El cuo, tirare, nel senso appunto di attirare in questo caso, cioè è esattamente il verbo che si trova al capitolo 12: quando sarò elevato da terra,
attirerò tutti a me. A me sembra che si possa sviluppare questo contatto, e quindi Giovanni 21 di che cosa parla in definitiva? Parla di questa attrazione universale degli uomini all'innalzato, che è esattamente il senso della presenza dei discepoli nel mondo. La loro presenza nel mondo è finalizzata a che gli uomini siano attratti, attirati all'innalzato, a colui che è stato innalzato sulla croce e che ora è risorto alla destra del Padre. Dunque, e chiudo la mattinata, il pasto per volontà di Gesù chiede tutte e due le cose. Uno potrebbe dire, beh, non poteva bastare quello che ci aveva messo lui, certo, ma per sua volontà ci deve essere anche l'altro. Cioè, come è per sua volontà che devono riprovare a pescare, è sempre la parola di Gesù che sblocca le situazioni di impasse in questo racconto, no? Hanno pescato e non hanno preso nulla, fallimento. La parola di Gesù sblocca il fallimento, riprovate. Scendono a riva e vedono che è già tutto pronto, si blocca di nuovo tutto. No, portate qualcosa di quel che avete preso. Cioè, nei momenti in cui, no, la vicenda sembra bloccarsi, c'è una parola che la rimette in moto. E fin dall'inizio Gesù ha in mente questo pasto in cui devono finire i due tipi di cibo. Allora, è importante che ci sia in questo pasto della comunità dei credenti, da un lato, i doni di Gesù, ma quelli ci sono. Ma perché questo pasto possa essere una vera esperienza di manifestazione del risorto, è indispensabile che la comunità non sia una comunità che si guarda nell'ombelico, no? Cioè, deve essere una comunità che è rivolta verso l'esterno, no? Una comunità estroflessa. Cioè, in questo pasto deve entrare anche, diciamo, il frutto di questa attenzione missionaria. Lo dico con queste parole moderne, ma insomma, in questo pasto, perché sia davvero il momento della manifestazione del risorto, non basta che ci sia quello che ci mette lui, ma ci deve essere anche il frutto di quella attrazione degli uomini a Gesù. Mancando questa dimensione, il pasto non ci sarà, non sarà l'esperienza del manifestarsi del risorto. Cioè, a me sembra che il capitolo 21 funzioni proprio anche un po' come una messa in guardia rispetto a un rischio dell'ecclesiale, no? Della comunità, di ripiegarsi in un modo un po' compiaciuto al proprio interno, diciamo così, paga dei doni del risorto che ci sono al suo interno, ma una comunità ecclesiale che dimentica questo orizzonte più ampio, no? E magari lo dimentica perché, per tante ragioni, perché il compiacimento narcisistico può anche essere derivato da una situazione di grande frustrazione, perché ha l'impressione di non cuccare più niente, allora dice, senti, è meglio che stiamo tra di noi e che ci facciamo le nostre cose, punto. Cioè, il ripiegamento narcisistico può dipendere da tanti fattori. Mi sembra importante questo punto, cioè il capitolo 21 vuole saldare insieme i due elementi. I doni del risorto nella comunità ci sono, ma se la comunità in modo compiaciuto si limita a questo, non celebrerà la manifestazione del risorto. Ci vuole quell'altra dimensione, cioè questa dimensione per cui la comunità guarda verso le moltitudini degli uomini e sa, al di là dell'esito più o meno di successo di quello che combina, ma non è neanche una... portate qualcosa di quel che avete preso. Il punto è che la comunità dei credenti deve avere questa percezione e deve conservare questa come una dimensione costitutiva, cioè nel pasto, perché sia davvero un evento di manifestazione, deve entrare anche qualcosa di quella attrazione degli uomini a Gesù, che è poi il senso della presenza della comunità a Efeso e comunque in qualunque luogo della terra si trovi a vivere. Buon pasto a questo punto. Cioè, è stato in
significativo.